Posto c'è, l'ha detto Gesù che ci fosse un posto, vorrei, no, c'è. Ecco, un po' più difficile che vorrei fossi insieme a te, questo dipende da noi. Cioè, la parte di Dio, il posto c'è. Per andare a occupare questo posto dipende anche un po' da noi, perché possiamo anche rifiutarci. E allora abbiamo cantato i santi tuoi, e allora quest'ultima riflessione la dedichiamo ai santi. E camminiamo sulla strada dei santi, il punto G, è breve, lo riempiremo con anche ritorni indietro per ribadire alcuni concetti, per tirare alcune conclusioni, per fare rispondere un po' dalle attese. Le letture dell'ufficio dei santi, della festa dei santi. La cosa che vorremmo raggiungere con queste due giornate intense è quella di comprendere che veramente la santità è accessibile, non è troppo in alto, è alla tua portata di mano, lo dice anche il Signore del profeta Isaia. La parola di Dio sottintesa, no, dice, non è troppo alta per te che non la puoi raggiungere, non è troppo bassa che sia da sotterrare, è la tua altezza. E quindi al di sopra dell'umiltà che dobbiamo avere, abbiamo anche la certezza che è accessibile, si può prendere, ci arriviamo.
Vediamo se qui.
Sì, questo
è unico.
Vediamo se c'è, se c'è, se c'è. Vediamo se c'è. Attenzione, attenzione, primo novembre, 28 ottobre, tutti i santi. Brava Maria Anna Maria, brava Anna Maria. No, siccome lo uso poco, però adesso lo so, non ci dico grazie. Sì, ma è l'Anna Maria che ha avuto l'intuizione del caso. L'Anna Maria gli ha detto, sì, io sono bambino. Però adesso non diciamolo, suoi ragazzi ce l'abbiamo già poverina andata a prendere di sotto. Ecco, questo lo vedo in mano voi, così faccio l'incerlato, lo sento.
Che lei adesso sta madre a voi, ha paura.
No, la sua. Al nome della farfalla. Senti, Ugo, che se ci fossero le farfalle in paradiso non ci vai? Hai capito? È disposta a rinunciare al paradiso. Leggo anche con grande piacere che alcuni di voi vi hanno detto che non bisogna sfiduciarsi mai. E agli sfiduciati, diciamo, non crediate che sia impossibile, perché a Dio tutto è possibile. Nulla è possibile all'uomo, ma nulla è possibile all'uomo. Nulla è impossibile a Dio, ecco. Molte cose sono impossibili all'uomo, ma nulla è impossibile a Dio. Il quale ci dà la forza, certamente, quindi non è con la nostra forza che viviamo queste cose. Comportarci nella testimonianza per essere efficaci della nostra, e quindi non vergognarci di questo qui, perché non c'è bisogno di dire cose trascendentali, c'è da dire soltanto che ho avuto un dono, io sono, com'è, non vi vergognate mai di dire se siete stati guariti da una malattia che prima avevate, e dite con esultanza, e noi siamo stati guariti da Dio, siamo stati fatti figli suoi, e ho fatto questo incontro, non c'è bisogno di conclamarlo con enfasi, no? Ma l'opportunità di dirlo con semplicità, quello che tocca di più. Ecco, alcuni dicono che è difficile specialmente l'impegno della preghiera, sapendo che questa è la radice, e questo scoraggia un pochettino. Allora anche la preghiera va presa con un cammino, no? Non è che di colpo di punto in bianco uno. Comincia a pregare quel poco con intensità, vedrai che ti verrà voglia di farlo ancora di più. E più lasci andare la preghiera, più ti passa l'appetito. invece più preghi, più senti il bisogno di pregare. Anche qui un invito all'ottimismo, perché siamo portati molto a vedere il negativo della storia e anche del nostro cuore, della nostra vita. Il valore, soprattutto il valore educativo della sofferenza, della croce, è un dono grande che ci fa il Signore nel farci capire questo. D'altra parte è un'esperienza ineluttabile. Non è che uno che si mette in questa prospettiva poi dovrà soffrire di più, no? Soffre di meno, perché la sofferenza, che è di tutti, chi più chi meno, è vista in un'altra angolatura, senza disperazione. Non è che uno che voglia negare la sofferenza poi non soffra più, anzi, si angoscia ancora di più. E allora essere riconoscenti immensamente per il dono grande che il Signore ci fa dall'appartenenza alla sua vita divina. Quindi santi oggettivamente li siamo. San Paolo scriveva ai santi della Chiesa di Corinto. E non erano affatto santi, perché erano di quelli che bisognava per tirarci molto le orecchie, ha scritto cose anche pesanti nelle sue lettere ai Corinzi, perché non si comportavano bene molti di loro. Eppure ha esordito ai santi che sono, compresi quelli, perché oggettivamente li siamo santi, la radice è santa. C'è solo da togliere l'inquinamento. E meriti che te di essere messa tra questi santi che ti mettiamo.
Spero che.
Hai capito? Questa è la testimonianza più bella. No, quello è meno importante, cara, Quello è meno importante. È così. Dunque. L'accenno della presenza dello Spirito Santo dentro di noi, che ci purifica sempre, tiene pulita questa santità, e noi dobbiamo fare in maniera di togliere ciò che rattrista lo Spirito Santo che è dentro di noi, diciamo, non rattristare lo Spirito che sta lavorando dentro di te, sennò gli tarpi le ali, non è la farfalla lo Spirito Santo, sennò gli tarpi le ali e allora non può lavorare, non può purificare. Qualcheduno ha tirato fuori anche il discorso dell'angelo custode. È certo che è a protezione della santità di Dio che è dentro di te, è a protezione di quello. Lui che è il cospetto di Dio sempre. Ancora un richiamo al primo posto della preghiera per molti altri. E di conseguenza il rispetto per tutti, perché in fondo sono creature di Dio, figli di Dio. E specialmente i cristiani santificati dal battesimo, anche quando sono cattivi e antipatici, vanno amati per l'amabilità che c'è di dentro e rimesso il giudizio al Signore. La preghiera in famiglia, c'è la preghiera in comunità, la preghiera individuale, è più difficile la preghiera in famiglia, laddove è possibile, è ben vero, quell'accenno che ho fatto stamattina all'angolo della preghiera, no? Come c'è l'angolo di cottura, c'è l'angolo di preghiera. Educativissimo, perché richiamarti la preghiera, non abbiamo pregato oggi, ieri non abbiamo pregato, quello ti richiama. E poi è educativo per i figli e anche per chi entra in casa. E che bell'angolo, sì, è bello. E lì dice, noi ci preghiamo, ci facciamo le preghiere lì davanti. E quella è ben una bella testimonianza, Entra uno, vede la tua casa, vede una cosa un po' tipica, l'icona, la Bibbia aperta su un leggio, un fiore. Un po' fuori dall'ordinario quell'angolo del salotto magari. Noi serve per la preghiera quando preghiamo insieme. E hai detto tutto, è una grossa testimonianza. Io credo che le cose importanti siano queste, qualcheduno ha fatto accenno al perdono, che è fondamentale, che ci caratterizza come cristiani. Perché tutte le altre cose di Gesù le fanno anche i pagani. Ma amare i nemici e perdonare quelli che fanno del male è classico dei cristiani. Ci sarà qualcheduno non cristiano ma che ha spirito cristiano. In tutte le altre cose, se tu non hai questo dono, fatelo dare dal Signore, perché ti manca il distintivo. Ecco, quello che ti caratterizza, ti distingue dagli altri. Le altre cose le fanno anche i pagani. E poi mi è piaciuto molto l'accenno fatto anche ai santi vicini, uno non beatificato, credo che non faremo la causa di beatificazione, perché non la vorrebbe, uno ha fatto l'accenno a un amico, Don Enrico Tincati, che tante volte è venuto anche qui a Sicconte per a pregare, per fare dei ritiri, eccetera. No, qui a Fornovo. E ecco, Don Enrico è una figura con limiti enormi, ma un carisma fortissimo. Quindi è molto importante che ce ne accorgiamo che si può. Che si può. Allora, questo ultimo punto vorrei così, metterlo un pochettino così. Vi ho già detto cosa vuol dire isti et ille cur non ego, è una frase di Sant'Agostino, il quale a un certo punto dice se questi e quelle, ha letto Vite di Santi e ha detto ma io perché non posso? E cominciata così la sua grande conversione, nella sua vita pagana ha letto delle vite dei santi, perché era affamato di Dio comunque, anche se aveva sbagliato, la vita sbagliata, da giovane. È cominciato proprio per altri santi, come, tutto quello che ricordo io perché ho una grande cultura di geografia dei santi, ma mi ricordo da ragazzo, da seminarista, ho letto la vita di Sant'Ignazio di Loyola, che era un ufficiale dell'esercito spagnolo. Era stato ferito, mi sembra, nella sedia di Pamplona, e l'hanno portato via per guarirgli una gamba che andava in cancrena. E durante il periodo della cura, non sapevo passare tempo, si è fatto portare dei libri da leggere, un uomo di cultura, e gli ha portato dei libri dei santi. Ma cos'è questa roba qui? Non c'è altro, nella biblioteca dell'ospedale non c'era altro che quelli lì, era un ospedale cattolico probabilmente, e lui era proprio nervoso, cioè, ma che... però piuttosto che non sapeva passare il tempo, lui così dinamico, così forte, immobilizzato dalla gamba che ferita che non guariva, ha cominciato a leggerne uno e poi un altro, ha cominciato a divorare delle vite dei santi, a divorare, ed è lì che è scattata la sua conversione, il grande Sant'Ignazio di Loyola. Tenete conto che è il fondatore dei gesuiti, vorrei dire, chi ha dubbi su Ignazio di Loyola, chi ha dubbi su Agostino di Ippona, personaggio di uno spessore straordinario, partiti proprio, come tanti altri immagino, nel leggere la vita dei santi. E anche noi potremmo anche mettere nelle nostre letture, e sono tanti modi, anche brevi, ci sono opuscoletti, dopo magari ricorri anche alla vita più scritta in grande, ma come vi ho detto, sono anche queste cassette, le abbiamo nella biblioteca della parrocchia, no? Che 40 minuti, 45, c'è la sintesi della vita con gli fatti principali, li colpiscono, sono stati fatti apposta per gli esercizi spirituali, perché all'ora del pranzo, invece che leggere per facendo silenzio, si mette su, dura proprio l'ora del pranzo, e allora ti accompagna nella meditazione, perché non puoi leggere dei libri troppo impegnativi mentre mangi la pasta asciutta, hai capito? E proprio per diffondere nel mondo l'idea di fratelli che hanno fatto queste cose, che non sono lontani da noi, che erano poveri o forse più poveri di noi, più peccatori di noi, e hanno cambiato vita, ed è possibile cambiare vita, perché Dio lo propone a tutti questo cambio di vita, non è che sei alcuni, uno, due, tre, quattro, voi direte santi, gli altri sacraggi, no, Dio chiama tutti alla santità, Dio chiama tutti alla santità. E poi, ecco, l'imitazione dei santi, insegnavano l'imitazione dei santi. Io per un po' di tempo ho sbagliato nel capire questo di concetto, non so se siete d'accordo voi, perché io da ragazzo mi sforzavo di diventare santo, non ci riuscivo mica, mi veniva una rabbia da bestia, perché loro facevano di quelle ore di preghiera, io mi stufavo molto per ore di preghiera, loro si alzavano di notte, io di notte non ce la facevo, se non qualche rara volta, perché loro facevano dei sacrifici enormi, dei fioretti che io non riuscivo, allora mi scoraggiavo. Allora, mettiamoci d'accordo bene, perché c'è un modo per interpretare l'imitazione dei santi. Non è la scimmiottare i santi, capito? Non è che si devono scimmiottare, faccia quel santo, come a volte qualcheduno scimmiotta il suo maestro, la persona di cui è affascinato, usa la stessa voce, gli stessi gesti, capito? La stessa inottare, perde la propria personalità. Si ammira quella personalità, ci si ispira per le cose fondamentali. No, non si fa come quello, anche nella gestualità, alcuni fanno anche quello. Classico di alcuni bambini, perché per l'ammirazione che hanno dai genitori, a volte, ma l'adulto non fa quella roba lì. A sentire un bambino di 6 anni che mi parlava e continuava a dire, in sintesi, 6 anni, faceva 2 o 3 parole qui, in sintesi, che cos'è? Dopo ho capito, era suo papà che usava quel linguaggio lì, no? Era già un intercalare che faceva ridere in un adulto, no? A ridere sempre sto in sintesi, hai capito? E allora il bambino diceva in sintesi, perché per lui era una parola importante, la faceva diventare grande, ecco. Non dobbiamo imitare i santi nel senso di singhiottarli, hanno fatto questo, faccio anch'io. Ma nel loro amore verso Dio, e genericamente nell'attenzione alla preghiera, nell'attenzione al prossimo, io non riuscirò mai a fare quel che ha fatto Madre Teresa di Calcutta. Ma neanche le sue discepoli riusciranno tutte a fare quello che faceva. Si ispirano lei, ma non è che non riescono a fare come lei. Hai capito? Però è una strada che aprono e camminiamo sulla strada. No, non è che mettiamo i piedi dove hanno messo le loro orme. Camminiamo la stessa strada, capito? Quel signore è che va dietro l'altro dove mette nelle orme, mette il suo piede alle orme. No, cammina la strada. Questa è la strada, mica porta le orme. Le orme sono sue, non tue. Le orme sono sue. La strada invece è uguale per tutti e due. E dunque, è questo per incoraggiamento, perché ti emozionano, ti impegnano. Sapere poi che questa gente è in paradiso, ragazzi. Ma sapere poi che questa gente sono i miei amici per sempre e per l'eternità. Speriamo che siano simpatici, E spero di essere simpatico io per loro, perché sopportarci per un'eternità. No, davanti a Dio saremo tutti simpatici, Perché saremo filtrati tutti dalla simpatia di Dio. Cioè saremo tutti riflessi di Dio. E quindi per questo amore. Immaginare com'è il paradiso, non sappiamo più. Abbiamo aperto l'incontro da lì prima dicendo una moltitudine immensa. E la moltitudine è immensa, poi come sarà, non lo sappiamo, ci fidiamo di Dio. Potrebbe dirsi che lo sappiamo, non lo fa, e vabbè, ci fidiamo, di fatto. Volevo fare un'imitazione, una riflessione su Maria e Giuseppe, i due santi per antonomasia, a cui siamo anche molto devoti. Maria, non ci sono dubbi. Chi? Su Giuseppe è il nostro patrone, allora una cosa di riguardo ci vuole, un occhio di riguardo per lui ci vuole, ma non è faticoso. Cominciamo da Maria. La ferialità della santità di Maria non è forse facile a indovinarla, a immaginarla, perché a fianco a Gesù e Giuseppe deve essere stata una vita straordinaria. E invece no. Una volta ho letto un libro che ho prestato e non più ritornato, di un mio amico che poi è diventato prete, che ritengo santo e poi è morto giovane, Don Tonino Bello, Monsignor Tonino Bello, e cui ci sono tanti libri, in giro ha scritto tanto. Anche lui ha sofferto a motivo della Chiesa, come Padre Pio, perché un santo che io ho conosciuto perché ha predicato un ritiro anni fa e a cui ho vissuto anch'io con degli amici, allora non era ancora tale la crisi, non era ancora malato, però siccome era un uomo di punta molto coi poveri, qualcheduno si sospettiva e ha avuto anche lui delle indagini in diocesi, ci ha mandato il visitatore apostolico, che vuol dire un indagatore per vedere che cosa sta facendo di quest'uomo, che qualcheduno accusava anche di mafia. Invece, ironia della sorte, sono cose che nella Chiesa voi le conoscete, lo sapete, ci ha mandato il vescovo di Monreale, vicino a Palermo, che era famoso, perché era invischiato davvero lui. Ma è stato famoso, infatti, dopo, si è dimesso per fortuna. Questo decenni fa, perché non... Ci ha mandato lui a fare da il coso. Quindi è stata proprio la più grande sofferenza che gli ha dato. E lui nel frattempo ha dovuto sospendere di fare il vescovo, eccetera. E l'uomo di una santità quotidiana, dopo torno a Maria, unica. Io ho visto nella sua, nel suo vescovado, quando era malato, lui non dormiva di notte, non riusciva a dormire, un tumore al cervello, aveva messo un tavolino nella cappellina del vescovado, di notte stava lì a scrivere libri, pensieri, pregare, ha lasciato degli scritti splendidi. Sul mio comodino c'è anche la vita di Don Tomino. Prima li condannano come era stato, dopo li riesaltano, no? Dopo li fanno, gli scrivono libri, tutti va bene. Basta che sia morto che non dia più fastidio, ecco. Ma prima dà fastidio ai due. Però lui sempre paziente, sempre. Ebbene, lui ha scritto un libro su Maria. Maria, la donna della ferialità. Quindi non la donna dei trionfi, perché adesso noi magari, conoscendo la Madonna, le apparizioni che facciamo, portiamo Maria in trionfo, pensiamo che la sua vita sia stata quella istintivamente, no? È la donna della ferialità. Immaginando la vita di Maria, perché non si sa mica tanto della ferialità se non delle cose della vita d'infanzia di Gesù, immagina anche, tipo un libro del Vangelo ipocrifo, ma molto realistico nel senso, la sua vita alla morte di Giuseppe, la sua vita senza Giuseppe, la sua vita quando invecchia, quando Gesù va via, che lascia sola. E un episodio che mi è rimasto impresso è quando per la prima volta, andando alla fontana a lavare i panni, rispecchiandosi nell'unico specchio che esisteva allora, che era quello dell'acqua, ha notato nei suoi capelli i capelli bianchi, capito? Che invecchiava, quindi la tristezza che le è crollata addosso, anche lei. Come... Partendo dal concetto che Maria non è che al momento dell'annunciazione avesse scoperto tutta la sua grandiosità, la coscienza di essere madre di Dio, l'abbia scoperta di colpo. E questo concetto è evangelico, non è di Tonino Bello. Perché... Maria rifletteva nel suo cuore, abbiamo letto ieri, quelle cose che accadevano. Ma se le sapeva già non c'era bisogno di riflettere, se avesse avuto un'illuminazione che tutto sarebbe accaduto. E quando fa le domande, perché ci hai fatto questo a Gesù? Lei ha detto 12 anni, perché? Se avesse avuto il concetto preciso della sua missione, della sua posizione, della sua grandezza, non faceva la domanda, dai, è diritto, già. Se questo si dice di Gesù, che poco per volta come uomo si è cresciuto nella sua coscienza di essere uomo Dio, come uomo, è il mistero dell'incarnazione, non ragioniamoci su, però è cresciuto poco per volta, che non è che abbia giocato a fare il Dio da bambino, no? Fare gli uccellini, come dicono alcune. Tanto più Maria è cresciuta in questa cosa. E comunque non gli ha mica dato la testa la sua maternità divina. Ha vissuto anche lei nella difficoltà, nel nascondimento, nella sofferenza, nella gioia, la gioia del Magnificat, la sofferenza del distacco di Gesù e poi la grande sofferenza della morte del Signore che lei ha seguito passo per passo e la gioia della resurrezione che è talmente grande che nessuno racconta, ma che sicuramente per prima ha avuto come testimonianza. Quando dicevo queste cose, perché non mi... Non c'è sul Vangelo, cosa vuoi dire che Gesù è apparso per la prima volta a Maria? Cosa vuoi inventare tu? Vuoi saperne tu più dei Vangeli? Mi ha detto un mio fratello simpatico, un po' spiritoso, no? Con un fare, cioè, ma guarda te che bella rivincita. Qualche mese dopo Giovanni Paolo II gli aveva detto, certamente Gesù è apparso prima a Maria, ma i Vangeli non ne parlano. Hai capito? Oh, ha detto il Papa. Allora gli ho telefonato, ma da c'è sul lato che sei del male. L'ha messa così. E il Papa per dire che non è vero. Anche Don Felice, no, tu non puoi dire che ne va. È un prete cordiale, ma è fatto così un po' sullo spiccio. Non è di Fidenza Città, non fate fantasia. Hai già capito tutto. E dunque. La bellezza di avere a fianco una madre che oltre che di straordinario spessore, unica creatura al mondo, che però abbia vissuto una filialità semplice di donna di casa, di madre, di sposa. E mica una roba piccola per tutti noi come consolazione. Ha vissuto davvero, non le ha nascoste, dimenticate, rimosse quelle cose. Hanno costruito la sua grandezza perché Dio l'ha scelta così. Ha scelto una ragazzina umile di popolo, non una principessa. E dunque l'ha fatta poi lui grande, ma poco per volta. Ecco, quindi che conosce anche le debolezze, le fragilità. Quindi sentire la madre quotidianamente, questa è la cosa più bella, è la radice di tutte le devozioni, chiaramente. Sentirti, chi non ha bisogno di madre, specialmente chi non ce l'ha più. E quindi questa maternità che è presente continuamente, sicuramente. Giuseppe, allora Giuseppe, a fianco Maria, noi che siamo di questa comunità, non possiamo non fare questa riflessione. Chissà perché Giuseppe non fa miracoli. C'è qualche santuario San Giuseppe con qualche grazia ricevuta, ma di gran lunga è inferiore a santi che ha fatto grandi miracoli, cioè che hanno ottenuto da Dio grandi miracoli. Nel libro di Zanchin, sui miracoli, quel libro che ci ha dato tutti, no? Sì. Mi ha sgridato perché non ne ho comperate da distribuire in tutte le case, benedire le case, no? Allora, ho 2000 famiglie, ci ho detto, se vuoi, le fai delle spese per la chiesa, potevi trovare anche per portare un libro. Poi cosa di vero ci do l'opuscoletto. Ah, ma questo qui è molto più bello degli altri, vuoi mettere? Verdecca la meta di E allora scrive appunto che il taumaturgo più famoso tra i santi è il Sant'Antonio di Padova. E ormai sta per essere battuto da Pio di Pietrelcina. Sta per essere battuto. E poi tanti altri.
Entrambi
francescani. Però Francesco, non trovi mica, vai all'Assisi, non c'è per grazia ricevuta. Quelle robe fatte le voi, dice, il loro fondatore. E beh, insomma, no. Anche Santa Rita, che pure è chiamata Santa degli Impossibili, tra le, non è così, così alto. Va bene. Ma cosa vuol dire qua? Sta nel mistero di Dio, che i santi siano intercessori, poiché sia attribuito l'uno all'altro. Certo che la Chiesa crede ai miracoli e li mette come condizione, avete chiesto ieri sera, per una risposta di Dio, quasi, no? Un ricatto di Dio. Se sei contento che noi li proclamiamo santi per la nostra venerazione e per avere degli amici, dei segni davanti, hai capito i fratelli? Dacci un segno, se dice il Signore. E il segno lo dà. Perché lui che fa i miracoli, mica i santi. E allora è attribuito questo, quell'altro, eccetera, no? E ce ne vuole almeno uno grande, sicuro, e per la beatificazione, e un altro altrettanto per la canonizzazione, cioè farli santi. Giuseppe, non si sa molto se faccia miracoli. E io a Giuseppe chiedo grazie, non miracoli.
È quello della buona morte, quindi non lo sappiamo.
San Giuseppe, e dite poco, io diverse volte al giorno, specialmente il mattino e sera, quando passo in rassegna, San Giuseppe, la Madonna, Gesù, Giuseppe, Maria, mi dono il cuore e l'anima mia, che è una cosa molto bella. Voi siete vicini a Gesù, io lo dico. Gesù, Giuseppe, Maria, assistetemi nell'ultima mia agonia, che non è una roba da poco, perché io ho paura dell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe, Maria, spiri in pace con voi l'anima mia, che è il massimo, perché vinta quella battaglia siamo a posto. E questa triade grande, grandiosa, perché prima perché c'è Gesù, e poi i due custodi che avvicinano, due grandi custodi scelti dal padre per Gesù. C'è anche Giuseppe. C'è anche Giuseppe che fa il terzo gambo del tavolo, no? Per sostenere questo. Che è stato sempre ritenuto un po' sulla terra la riflesso della Trinità Beata, capito? E quindi dalla Trinità Beata a questi tre, cui c'è una delle tre, poi a tutte le famiglie cristiane che sono unite nel segno della Trinità. Ecco, Giuseppe c'è. E sapete perché? È il santo della buona morte, perché si ritiene che di qui e di là, non so se c'era il medico, però di fatto c'era Maria e Giuseppe, sicuramente. E che non è in carne e ossa, in carne e ossa. E dunque ecco perché, così chiediamo, che portali anche per noi, quando è ora. Ma poi, anche la devozione a lui è per la fedeltà al suo quotidiano. Ecco, se fossi, non glielo ho chiesto, ma ho avuto occasione di chiederlo, perché non è ancora scritto il libro sulla Madonna, Tonino Bergamo. Se no gli hai detto, Tonino, perché non scrivi anche l'uomo della ferialità, Giuseppe, no? Anche perché Giuseppe non è mai apparso nei grandi festeggiamenti dell'infanzia di Gesù, se non quando privatamente andava al Tempio, privatamente. Però sicuramente era lì fedele, è l'uomo per antonomasia, il fedele esatto da Dio, cioè l'uomo più fedele, più sicuro, come si dice, che dà più sicurezza a Dio di ogni altro uomo sulla terra. Dio sicuramente per il figlio suo sulla terra aveva scelto l'uomo più fedele, e lo ha fatto fedele al suo quotidiano. E allora la quotidianità di Giuseppe è una cosa splendida, sempre con un occhio verso Gesù. Io credo che qualche volta si sarà anche dato una martellata sulle dita per dare un occhio a Gesù che non gli scappasse, hai capito? Ma anche perché forse andava in estasi scoprendo la divinità del figlio, poco per volta anche lui. E quindi ecco perché magari usciva dell'estasi con una martellata sul dito, perché contemplava il bambino intanto martellato. E credo allora che ci sia da essere conoscenti a Dio, pensato come patrono, e anche vedere di rinnovare questa devozione a Lui. Ho detto prima, per le donne, di cui parleremo nella messa oggi, ma diciamolo anche per gli uomini, una figura di questo tempo, un lavoratore, l'Efeso, padre di famiglia, sposo, così fedele, così silenzioso. È una figura splendida, straordinaria, di cui sappiamo ben poco, ma proprio poco, perché l'unica cosa dice il Vangelo, dice nel sonno, quindi vuol dire nel mistero, e diceva sì, anzi non diceva neanche sì, si alzò e prese il suo marito e andò. La Maria ha detto di sì, Madonna, lui non dice neanche sì, faceva subito, senza neanche dire sì, va bene, cioè, così è scritto nei Vangeli per dire l'essenzialità di questa figura.
Sì, però pensava di figliare, quindi un uomo normale, e si è dovuto la grazia del Signore per farlo una volta, non ripigliare la Madonna.
Ed è stato un rivoluzionario, perché, come si chiama, dava contro la legge, dava contro la legge. Dopo il Signore ha risolto tutto, ma cioè non era che fosse un tipo un po' smidollato, come certe figure che abbiamo noi. Era un ragazzo forte, lo voglio intendere io. E via quella iconografia oscena di mettere Giuseppe vecchio, che è un presupposto di sfiducia totale in Giuseppe. Perché un uomo vecchio vicino a una ragazza giovane non l'avrebbe toccata. Ecco, quindi mettiamolo vecchio così siamo sicuri. Ma allora dov'è la fiducia? L'uomo che è scelto da Dio, a fianco Maria, a fianco...
Ma immagino questo vecchio che fa tutto il deserto a piedi. No, perché anche questo...
sì, questo non ce l'ho pensato. Va bene, ragazzi, e poi I santi ci sono stati donati, Non abbiamo mica santi noi. Nella scelta dei patroni c'è una casualità. Il nome, il patrono della tua parrocchia, un santo cui particolarmente sei affezionato per un incontro speciale, la preghiera, una simpatia, perché ha letto la vita, così. Però è Dio che ce li dona. Dio che ce li dona, tutti ce li dona, e alcuni in particolare. A causa della comunione dei santi, cioè dei battezzati, la Chiesa peregrinante sulla terra, insieme a quella purificante del purgatorio, c'è la Chiesa trionfante della definitività, c'è un giro di comunione tenuto da Dio, dei santi, si chiama dei figli di Dio, quelli che oggettivamente sono santi e anche soggettivamente. Dunque noi siamo in legame con loro, siamo davvero in legame con loro. Come lo sa solo Dio? Sicuramente non attraverso le radioline che sentono i morti, no, sicuramente no. Quella è un'ossessione psicologica di persone sofferenti a causa dei traumi, di rotture di lutti. Gustare le vite dei santi, come vi ho detto, è bello, è proprio bello. Non sono impegnative, ti lasciano qualcosa. È bello leggere libri di cultura, anche dei romanzi, ma passa e va. Quello lascia molto segno. Imitare, non singhiottare. Sentire la loro presenza come quella degli angeli a fianco a noi. E di metterli dentro nella preghiera quotidiana, i santi patroni. E voi tutti i santi di Dio. E certezza che saranno nostri compagni per sempre. Per sempre. A riguardo di chi ha più gloria o meno gloria, non dipende da noi, soprattutto il modo. È Dio che dona, e quindi noi non sappiamo. Il nostro oggetto è fragile, compreso quello della Chiesa, sui meriti. Ma ricordiamo che il paradiso non è basato sulla meritocrazia, è un errore teologico. Io, Signore, ho fatto tanto, merito tanto, dammi il paradiso. È un errore profondamente. Pretendere da Dio. Noi lo teniamo solo a livello di battuta. Don Felice, ho sopportato mia moglie per tanti anni, non avevo il paradiso, la teniamo a livello di battuta. Ecco, nessuno può dire che cosa merito. Non meritiamo niente, ma abbiamo tutto da Dio, capito? Non possiamo pretendere niente, anche se abbiamo fatto gli errori, ma sappiamo che Dio ci compensa. Ma non glielo poniamo come pretesa, non si acquista, non si compra il paradiso, non si commercia la visione di Dio, l'amore con Dio. Non si compra l'amore di Dio, perché paradiso è amore di Dio per sempre. È contemplazione di Dio, non si può comprare, si è proporzionato a ogni nostra. Sappiamo che ce lo dà e sappiamo che Dio è riconoscente in qualche maniera per il nostro impegno, perché come un papà e una mamma dicono bravo, sei stato bravo. Noi magari lo premiamo con un bacio o con un regalo, eccetera, no? Ma Dio ci premia con la sua vita. Però la misura poi del merito, chi lo sa, se volete proprio chiamarlo bene. Di fatto la saremo uguali a Dio. Ma quelli che uno che ha carpito il paradiso è come il buon ladrone, all'ultimo minuto ha fatto i cavoli suoi che ha voluto, all'ultimo minuto è andato, e poi dopo là, e l'altro invece per tutta la vita ha sofferto come un cane, eccetera, eccetera, no? Ed avrà mica avrà di più di paradiso. Lasciate fare Dio, Lasciate fare Dio, perché questi sono calcoli umani, proprio umani. Chi si ricorda quando saremo là le cose che abbiamo vissuto qui? Le ricorderemo lodando Dio. Se sono stati peccati, perché Dio ce li ha perdonati. Se sono stati meriti, perché Dio ci ha dato la forza di farli questi meriti, non le nostre forze, capito? La misericordia che alleggerà, se ci fideremo della misericordia. Dice, ma poi si vergogneranno quelli che hanno fatto i peccati, e tu per tutta la vita in paradiso, per eternità diremo, ma io sono stato... immaginate voi che se incontriamo San Paolo e diciamo, ti ho fatto fino a una certa età tu sei stato un bel tipetto, immaginate che noi andiamo a dire queste robe qui, o alla peccatrice del Vangelo di oggi,
o a Davide,
altro tipetto, ragazzi, ma immaginate, un peccatore di quella taglia, ma veramente con peccati dei più terribili che ci siano, e che e che sia il simbolo di Gesù, re, sacerdote e profeta. Perché mica sei un uomo un po' più pulito, con un trascorso un po', con una fedina penale un po' più pulita. No, quello lì. Era mia poligota, eh?
Ma quando lo leggi rimane...
Porca miseria! Oltre che adulterio, calcolato gravemente, mica non un incidente di percorso, calcolato, poi omicidio per coprire questo.
Magari tu potrebbe dirci, e voi che siete stati vomitati 10 volte al giorno?
Sì, è vero che questo, sì. Per dire, ma tutte quelle cose risplenderanno come scintille, farà risplendere la misericordia di Dio. Paradossalmente vale la pena essere grossi peccatori e poi dopo dire sì, ragazzo, mi perdoni, così risplendo ancora di più. No, non lo facciamo, perché ci sono quei santi, angeli, innocenti, che dall'inizio alla fine della loro vita veramente non hanno detto una bugia.
Che bassi piccolini.
Come coso, come Luigi, o poi i bambini piccoli, o come anche Luigi Gonzalo, che l'avevano perfino abituato a dire non guardare in faccia tua mamma per non avere brutti pensieri. Gli avevano detto quelle robe lì, eh. Roba terribile. E che lui gli aveva messo degli scrupoli addosso, mica da ridere. È da ridere. Che voleva confessarsi tutti i giorni. Poi il confessore ha detto adesso basta, adesso la pianta. E non era una vecchietta come i miei tempi che volevano tutte le settimane confessare le stesse cose, se no non va mica la comunione, eccetera. No, era un giovane, ventenne, tutti i giorni a confessarsi. Vedi la differenza degli stili, no? Agostino di Ipona, che non era Luigi Gonzaga, perché non era fatto più di colui, si è confessato una volta quando si è convertito e poi non si è più confessato. Non c'è più bisogno, io mi sono convertito, basta, io non più ho fatto peccato, comunque sono convertito. Capito? La differenza anche nella tradizione. Noi stiamo a metà strada, vero? Ecco. Siamo a metà strada anche tra l'innocenza di Luigi e le avventure di Agostino, a metà strada siamo lì. Volevo terminare prima delle cose.
Ma tutto e per tutto, guarda che devo dire che lui ha tolto nessuna donna dalla sua presenza.
Prima delle ferie dei santi con cui facciamo il mezzogiorno, il discorso di San Bernardo Abate, affrettiamoci verso i fratelli che ci aspettano. Allora, leggerà un metale, si legge Paolo, la metà la porta e la vococa, facciamo due. Cominci qui quando riduci la porta e la vococa. Ecco, ascoltate Bernardo.
Dai discorsi di San Bernardo Abate. A che serve dunque la nostra lode ai santi e il nostro tributo di gloria? Anche questa nostra solennità, perché ad essi gli onori di questa stessa terra, quando, secondo la promessa del Figlio, il Padre Celeste li onora, a che dunque i nostri enormi
encomi
per essi? I santi non hanno bisogno dei nostri onori e nulla viene a loro dal nostro culto. È chiaro che quando ne veneriamo la memoria, facciamo i nostri interessi, non i loro. Per parte mia, devo confessare che quando penso ai santi, mi sento ardere da grandi desideri. Il primo desiderio che la memoria dei santi suscita o stimola maggiormente in noi è quello di godere della loro tanto dolce compagnia e di meritare di essere concittadini e familiari degli spiriti beati, di trovarci insieme all'assemblea dei patriarchi, alle schiere dei profeti, al senato degli apostoli, degli eserciti numerosi dei martiri, alla comunità dei confessori, ai cori delle vergini, di essere insomma riuniti e felici nella comunione di tutti i santi. Ci attende la primitiva comunità dei cristiani e noi ce ne disinteresseremo. I santi desiderano di averci con loro e noi ce ne mostreremo indifferenti. I giusti ci aspettano e noi non ce ne prenderemo cura. No, fratelli, destiniamoci alla nostra...
Destiniamoci.
destiamoci dalla nostra deplorevole apatia. Risorgiamo con Cristo, ricerchiamo le cose di lassù, quelle gustiamo. Sentiamo il desiderio di coloro che ci desiderano. Affrettiamoci verso coloro che ci aspettano. Anticipiamo con i voti dell'anima la condizione di coloro che ci attendono. Non soltanto dobbiamo desiderare la compagnia dei santi, ma anche di possederne la felicità. Mentre dunque braniamo di stare insieme a loro, stimoliamo nel nostro cuore l'aspirazione più intensa a condividerne la gloria. Questa bramosia non è certo disdicevole, perché una tale fama di gloria è tutt'altro che pericolosa.
Vi è un secondo desiderio che viene suscitato in noi dalla commemorazione dei santi, ed è quello che Cristo, nostra vita, si mostri anche a noi come a loro, e noi pure facciamo con Lui la nostra apparizione nella gloria. Frattanto, il nostro capo si presenta a noi non come è ora in cielo, ma nella forma che ha voluto assumere per noi in terra. Lo vediamo quindi non coronato di gloria, ma circondato dalle spine dei nostri peccati. Si vergogni perciò ogni membro di far sfoggio di ricercatezza sotto un capo coronato di spine. Comprenda che le sue eleganze non gli fanno onore, ma lo espongono al ridicolo. Giungerà il momento della venuta di Cristo, quando si annunzierà più la sua morte. Allora sapremo che anche noi siamo morti e che la nostra vita è nascosta con Lui in Dio. Allora Cristo apparirà come capo glorioso e con Lui brilleranno le membra glorificate. Allora trasformerà il nostro corpo umiliato, rendendolo simile alla gloria del capo, che è Lui stesso. Nutriamo dunque liberamente la brama della gloria, ne abbiamo ogni diritto, ma perché la speranza di una felicità così incomparabile abbia a diventare realtà, c'è necessario il soccorso dei santi. Sollecitiamolo premurosamente, così per la loro intercessione arriveremo là dove da soli non potremmo mai più mai pensare di giungere.
Ecco, se a qualcuno piace questo brano lo può meditare, è nella lettura dell'Ufficio delle Ore del 1° novembre. Nel libro medio è il volume unico, e invece nei libri grandi è il 4° volume. Adesso concludiamo con le litanie dei santi. Ci alziamo. Sono la versione delle litanie dei santi antichi e medioevali. Mancano i santi dell'era moderna, che sono tantissimi. Se voi pensate che ho sentito una documentazione in televisione, che nel secolo scorso sono stati 12 milioni martiri cristiani, 12 milioni in un secolo, considerato. Allora, quando abbiamo dubbi di fede, proviamo a pensare quanta gente ha dato il suo sangue per Gesù Cristo. Oh, allora sono tutti cretini, perché se uno ha dubbi di fede che Gesù Cristo sia veramente il nostro Dio, vuol dire che questa gente è mentecatta. E quanti giganti invece abbiamo visto nella storia a dare la vita per Cristo, per i fratelli, ancora oggi. Bisogna essere proprio poveri, poveri di spirito, nel senso della parola più triste, no? Non cattivi, poveri, non credere in queste cose. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini,
prega per noi.
Santi Michele, Gabriele, Raffaele,
prega per noi.
Voi tutti santi angeli e arcangeli,
pregate per noi.
Voi tutti cori degli spiriti beati,
pregate per noi.
San Giovanni Battista,
prega per noi.
San Giuseppe,
prega per noi.
Voi tutti santi patriarchi e profeti,
pregate per noi.
Santi Pietro e Paolo,
pregate per noi.
Santi Andrea e Tommaso,
pregate per noi.
Santi Giacomo e Giovanni,
pregate per noi.
Santi Bartolomeo e Matteo,
pregate per noi.
Santi Mattia e Barnaba,
pregate per noi.
Santi Giacomo e Filippo,
pregate per noi.
Santi Simone e Taddeo,
pregate per noi.
Santi Luca e Marco,
pregate per noi.
Voi tutti santi discepoli del Signore,
pregate per noi.
Voi tutti santi innocenti,
pregate per noi.
Santo Stefano,
prega per noi.
Santi Lorenzo e Vincenzo,
pregate per noi.
Santi Fabiano e Sebastiano,
pregate per noi.
Santi Giovanni e Paolo,
pregate per noi.
Santi Cosme e Damiano,
pregate per noi.
Santi Gervasio e Protasio,
pregate per noi.
Voi tutti santi martiri,
pregate per noi.
Santi Silvestro e Gregorio,
pregate per noi.
Santi Ambrogio e Agostino,
pregate per noi.
Santi Martino e Nicola,
pregate per noi.
Voi tutti santi vescovi e confessori,
pregate per noi.
Voi tutti santi dottori,
pregate per noi.
Santi Antonio e Benedetto,
pregate per noi.
Santi Bernardo, Domenico e Francesco,
pregate per noi.
Voi tutti santi sacerdoti e leviti,
pregate per noi.
Voi tutti santi monaci ed eremiti,
pregate per noi.
Santa Maria Maddalena,
prega per noi.
Sante Agata e Lucia,
pregate per noi.
Santi Agnese e Cecilia,
pregate per noi.
Sante Caterina e Anastasia,
pregate per noi.
Voi tutti santi e santi di Dio,
pregate per noi.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Ed ella concepita l'opera dello Spirito Santo.
Ecco, io sono la serva del Signore.
Si accompia in me la tua parola.
E il Verbo sia fatto carne.
Ed abitare in mezzo a noi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Prega per noi, Santa Madre di Dio,
affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Impondi nel nostro spirito la tua grazia, Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero della incarnazione per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo,
splenda
perpetua,
angelo di Dio,
sei il mio custode, illumina questo desiderio,
che ti fui affidato dalla pietà celeste.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dopo l'Angelus del Papa a quest'ora, lui dice qualche cosa sulla Chiesa, i problemi della Chiesa. E anch'io dico, Non c'è televisione, allora. Questa è soltanto. Allora la cosa più importante che io vi devo dire come Angelus è adesso andiamo a fare una fotografia insieme fuori, ci abbiamo il fotografo ufficiale Michele che è qua, ha curato i mass media e metterà su. E credo che sia un bel ricordo e anche se ci fa vedere in giro, nessuno di noi si vergogna di essere stato a fare 2 giorni di preghiera, vero? Quindi andiamo, abbiamo studiato già il luogo, con i bambini, con tutto.